Buona domenica, bello vedervi così numerosi oggi, sono proprio felice di essere qui, grazie Ueli per l'introduzione. Sì, cristiani che non dormono abbastanza è il tema che porto questa mattina, ma vorrei approfondirlo ovviamente, detto così può sembrare un po' strano. Quanto è bello dormire? A chi è che non piace dormire, no? Stupendo, no? Quanto è soddisfacente dopo una giornata proprio impegnativa, poi adesso magari, anche se non c'è neve, però quando torniamo da una sciata, proprio stanchi, affaticati, e ci buttiamo sul letto, proprio l'unica cosa che vogliamo fare è dormire, riposare. E quanto è bello alzarsi al mattino riposati, pieni di energie, pronti per affrontare una nuova giornata. Bello, no? E il contrario? Quanto invece è brutto quando siamo costretti a svegliarci ma non abbiamo dormito bene o non abbiamo dormito abbastanza. Magari sappiamo che ci aspetta una giornata impegnativa e sappiamo già di non avere l'energia a sufficienza per affrontare questa giornata a dovere. E questa mattina io infatti mi sono svegliato prima di tutti, mi sono preparato e tutto, poi sono uscito dal bagno e ho trovato i miei figli sul tavolo, che erano tutti un po' addormentati, no? E li guardo, mi guardano un po', sembravano arrabbiati, dico, ma cosa c'è? Ah, la mamma ci ha svegliati, oggi era l'ultimo giorno che potevamo riposarci prima di riniziare la scuola e ci ha svegliati così presto, no? Non erano felici, no? Insomma, di essere stati svegliati. Non è bello quando ci dobbiamo svegliare e non siamo riposati. E vorrei condividere con voi il fatto che io è da un po' di anni che soffro di apnea del sonno. Cos'è l'apnea del sonno? A motivo del troppo grasso che ho qui sotto accumulato nel collo, quando dormo, questo grasso schiaccia le mie vie respiratorie e io nel sonno smetto di respirare. E cosa succede allora? Che il mio cervello, ovviamente, come sistema di allarme, si attiva, riattiva i miei muscoli, riattiva il mio corpo senza svegliarmi, però si riattiva, riapre le vie respiratorie e mi permette così di respirare nuovamente. Poi, dopo un po', rientro nella fase profonda del sonno e mi rilasso tutto nuovamente i muscoli e risuccede la stessa cosa. Il mio cervello mi fa uscire dalla fase profonda del sonno e così via. E questo, a cosa porta questa cosa, no? Porta che io, in realtà, dopo aver dormito 8 ore, non sono del tutto riposato. Mi sveglio, ma potrei andare avanti ancora a dormire per un bel po'. E io penso non ci voglia molto a capire che cosa porta un sonno disturbato. Penso lo sapete anche voi, quando non avete dormito bene, cosa accade? Se avete fatto una nottataccia, siete nervosi durante il giorno? Siete poco concentrati? Magari dovete concentrarvi, non riuscite a stare attenti? Siete assonnati, ad esempio alla guida, fate fatica a guidare, vi viene da addormentarvi, questo per esempio è il mio problema, durante i viaggi lunghi io faccio fatica a stare sveglio. Ora, però perché vi parlo di questa cosa? Alla fine, che vi interessa a voi di questo? Vi parlo di questo perché credo che il principio del sonno sia un principio che possiamo capire tutti. Per noi è ovvio che dormire poco è un problema e il bisogno di dormire è un bisogno che accomuna ognuno di noi. E si applica molto bene, secondo me, questo principio anche alla vita spirituale. Noi siamo coscienti che il nostro corpo ha bisogno di riposo e sappiamo anche come procurarci questo riposo, dormendo in modo adeguato. Ma sappiamo come procurarci riposo spirituale? La mia impressione è che come cristiani spesso viviamo un'apnea del sonno in senso spirituale. Se io osservo in generale il panorama evangelico, cosa trovo? Trovo studi, prediche, messaggi, video, e tutti questi messaggi sono molto, molto improntati sul fare la cosa giusta, sul combattere, sul resistere, sull'essere discepoli fedeli, su tutta una serie di aspetti che certamente sono giusti, ci mancherebbe. Tutti aspetti che ritroviamo, ad esempio, quando l'Apostolo Paolo parla di essere come dei soldati o come degli atleti, no? Sono degli esempi che l'Apostolo Paolo fa della nostra vita. E un soldato, un atleta, disciplina il proprio corpo, la propria quotidianità, per raggiungere un obiettivo finale. Oppure, appunto, quando paragona la vita a quella di un soldato, il centro è il vegliare, l'essere attenti, l'essere sempre pronti. Sono aspetti importanti della vita cristiana. Però io penso che un atleta, se non dorme abbastanza, avrà un grosso problema. Il sonno è una parte importante dell'essere un atleta performante. E lo stesso un soldato, anche se in condizioni di guerra il sonno è una cosa rarissima, ma appena possono, quello che fanno è dormire, perché gli darà poi l'energia per continuare a combattere successivamente. E così la mia domanda per te è: tu come cristiano ti prendi del tempo per riposare? E non sto ovviamente parlando adesso del riposo fisico, ma intendo del riposo spirituale e anche psicologico. Oppure vivi una fede sempre come cose da fare, o mancanze da sopperire, obiettivi da raggiungere, sempre nuovi, sempre più alti? Ti prendi del tempo per riposare spiritualmente? Vorrei invitarti a leggere con me il passo che abbiamo visto prima dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, i versetti da 28 a 30. Matteo capitolo 11, versetti 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Ah, che meraviglia, no? Non è stupendo? E io vi darò riposo. Andare da Gesù significa ricevere riposo. Bellissimo. Ma andiamo avanti, al versetto 29. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Non so se vedete il contrasto che c'è. C'è un carico, ma è leggero. C'è un giogo, ma questo giogo è dolce, c'è riposo. Come possiamo spiegare questo contrasto? Un giogo leggero, un giogo che dà riposo. Lo possiamo spiegare in modo molto facile se leggiamo cosa dice Gesù dei capi religiosi di quei tempi. Se prendiamo Matteo 23,4, Gesù dice una cosa molto interessante. Cosa facevano i capi religiosi? Gesù dice: legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Questa è la grande differenza. Gesù ci invita: venite a me e io vi darò riposo. Prendete il mio giogo e troverete riposo alle anime vostre. Da nessuna parte negli scritti ebraici si dice una cosa del genere. Il giudaismo ha sempre detto di accettare il giogo della legge, di accettare e di obbedire. Mentre Gesù ci invita noi stessi a prendere, è qualcosa che dobbiamo fare noi, prendere su di noi il giogo per indossarlo. Gesù non vuole persone a cui dire ciò che devono fare, ma discepoli che desiderano avere una relazione con Lui, individui che scelgono liberamente di seguirlo. Potremmo descrivere la differenza tra questi due modi di pensare, o tra questi due modelli, come la differenza che c'è tra un padrone che comanda al proprio schiavo di portare le valigie per un viaggio, o la differenza che c'è tra un padre che invita suo figlio ad accompagnarlo in questo viaggio. Il padre e il figlio faranno il viaggio insieme, condividendo le fatiche e le gioie, le difficoltà e le vittorie. Questo esempio mostra proprio quello che ho detto prima, ovvero che nella fede cristiana c'è una componente di impegno, è vero, sacrificio, dedizione e molto altro ancora. Ma questo impegno si fonda in una relazione d'amore che dona pace e riposo, prima di tutto. Perché nel gioco di Gesù c'è comprensione, c'è mansuetudine, c'è incoraggiamento, in poche parole c'è riposo. Ma allora perché molto spesso nella vita cristiana sembra mancare questo riposo? Io ho l'impressione che a volte sembra che ci sia un sonno disturbato, appunto. Perché? Beh, io credo che uno dei motivi del perché i cristiani hanno un sonno disturbato è che sono abituati a vivere una fede basata sul senso di colpa. Perciò, se non faccio, se non mi impegno, allora qualcosa non va. Allora mi sento in colpa con Dio. Allora mi devo impegnare di più per zittire questo senso di colpa. Ma poi mi sento che quello che faccio non è ugualmente abbastanza di fronte a un Dio così grande o rispetto a quello che Lui ha fatto per me. Allora mi sento nuovamente in colpa e devo battermi il petto e chiedere perdono a Dio per le mie mancanze. Però poi sento che il mio chiedere perdono non è così genuino, no? C'è qualcosa ancora che non va. È un pentimento a metà e mi sento di nuovo in colpa. E sento che devo impegnarmi di più allora a questo punto. E se non ci riesco, allora sento di essere un cristiano tiepido, inadeguato, non all'altezza, l'ultimo dei cristiani, che se Dio vorrà un giorno, per la sua grazia, mi porterà con sé. Ecco, questo tipo di fede è esattamente il tipo di fede predicato dai capi religiosi ai tempi di Gesù. E io vorrei mostrarvi un piccolo video di 10 secondi che ho trovato, e quando l'ho visto questo video mi ha fatto da una parte ridere, ma veramente ridere, poi ho detto però mi sembra un po' a volte la vita cristiana rappresentata in modo perfetto, e perciò chiedo alla regia di mettere questo piccolo... Un bambino completamente nel panico che combatte e la soluzione è lì, no? Finché qualcuno non gli ha detto guarda che devi mettere giù i piedi, questo bambino era totalmente nel panico. E penso che a volte siamo anche noi così, nella nostra mente, impegnati a fare cose, no? Ma la soluzione è lì, Gesù è lì. È lì la soluzione. Insomma, i capi religiosi avevano proprio questa abitudine di caricare le persone con pesi che poi alla fine non riuscivano a portare. E io mi chiedo, come può dare riposo una fede del genere? Come può? alla fine è un riposo finto, disturbato, proprio come la mia apnea del sonno. Pensi di aver dormito 8 ore, ma in realtà sei ancora stanco. Perché ci comportiamo così? Perché arriviamo a questo punto? E io credo che il problema abbia a che fare con l'innata determinazione che c'è in ognuno di noi di non voler perdere il controllo. Vi faccio un esempio. Quando mio figlio era più piccolo, non che adesso non sia piccolo, però quando era più piccolo, anche se aveva gli occhi che letteralmente gli si chiudevano dalla stanchezza, dal sonno, lui insisteva nel dire che non aveva sonno. No, non sono stanco, ma devi dormire. Non sono stanco. E combatteva con tutte le sue forze nel tentativo di stare sveglio. Chi ha figli quasi sicuramente ha sperimentato questo, sa di cosa sto parlando. Il fatto è che quando dormiamo, cosa succede quando dormiamo? Perdiamo il controllo del nostro corpo, completamente. Entriamo in una condizione di vulnerabilità. Potrebbero farci del male mentre stiamo dormendo senza che ce ne accorgiamo. Ad esempio io dormo così profondamente quando dormo bene che potrebbe succedermi di tutto attorno che di sicuro non mi sveglierei. E ho la prova di questo. Infatti, il 1° d'aprile di un anno ho dormito così bene che mia moglie è stata in grado di disegnarmi dei pesci in faccia. Sapete, capite adesso di cosa è in grado di fare mia moglie? Di disegnarmi dei pesci in faccia e io non me ne sono accorto. Mi sono alzato al mattino, mi sono guardato allo specchio e questo è stato il risultato di quello che ho visto. Queste sono le prove proprio. Ecco, no? Io mi sono svegliato così. Ho dormito così profondamente che non mi sono accorto di niente. Però alla fine è proprio questo lasciarci andare, questa perdita del controllo che ci permette di riposare. È proprio quella di rigenerarci, di riprendere le forze ed essere nuovamente carichi per affrontare una nuova giornata. Se invece abbiamo un sonno costantemente disturbato, la mancanza di riposo ci impedirà di recuperare le energie a dovere. E se come cristiani non impariamo a lasciarci andare e riposare in Cristo, ma facciamo come mio figlio, che si impuntava per stare sveglio, vigile, quale sarà il risultato di tutto questo? Cosa succede ad un bambino stanchissimo che non vuole dormire? Alla fine crolla, è inevitabile, crolla. È così anche per noi, per la nostra fede. Se teniamo così un livello sempre alto, senza mai riposare in Cristo, alla fine non ce la faremo più. Ora, tutto questo può essere interessante nella teoria, ma cosa significa nella pratica? Perché alla fine è questo che vogliamo sapere, no? Questa è la cosa importante. Cosa significa per noi nella nostra vita quotidiana? Voglio darvi alcuni esempi di come Gesù ha affrontato la questione con le persone che ha incontrato. Vi do alcuni esempi, ce ne sono molti altri, ne ho scelti alcuni. Prendiamo Vangelo di Luca, capitolo 10. È raccontato il momento in cui Gesù mandava avanti a sé 70 discepoli a due, in diverse città. E questi discepoli dovevano entrare nelle città e preparare la via per Gesù, predicare e preparare la via per Gesù. Dunque Gesù li manda avanti, questi vanno nelle città, tornano da Gesù, dopo un po' di tempo, pieni di gioia. Avevano sperimentato delle cose in quelle città stupende. Erano pieni di energia, pieni di felicità, e cominciano a raccontare queste cose a Gesù, no? Pieni di entusiasmo, e dicono abbiamo fatto dei miracoli, abbiamo fatto delle cose incredibili proprio, no? E qui accade una cosa interessante, che Gesù non asseconda questo entusiasmo, ma gli dice, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Sembra duro un po' da parte di Gesù smorzare così l'entusiasmo. Perché li parla in questo modo? Eppure Gesù parla in questo modo ai discepoli perché vuole preservarli. Lui sapeva che sarebbero arrivati tempi duri. E cosa avrebbero fatto a quel punto i discepoli? Si sarebbero disperati. Quando questi tempi duri sarebbero arrivati, si sarebbero disperati. Perché le esperienze vanno e vengono. Una gioia di oggi può trasformarsi in tristezza domani. Non lo sappiamo cosa succede. Un successo che avrò oggi, domani potrà esserci fallimento, non lo so. E Gesù si preoccupava che quella gioia restasse viva anche quando le circostanze sarebbero cambiate. Perciò Gesù cerca di riportare i discepoli al centro, di riportarli su quello che conta veramente, il fatto che i loro nomi erano scritti nei cieli. Quello non sarebbe mai cambiato, sia che vivevano un'esperienza bella, sia che vivevano un'esperienza brutta. Pensate, provate a pensare, non so, a un grande predicatore dei nostri tempi, che per diverso tempo ha successo nella sua chiesa, tutto funziona bene, le persone si convertono, ha benedizioni infinite, la chiesa cresce sotto ogni punto di vista, e poi a un certo punto, per un motivo che non si sa, la chiesa comincia a svuotarsi e si ritrova con una chiesa mezza vuota, con un sacco di problemi da risolvere. Oppure ipotizziamo che tutto continui bene, ma lui va in pensione. E tutta la notorietà che aveva prima, tutto il successo improvvisamente scompare. Nessuno lo chiama più per predicare da nessuna parte, e ora che non è più così utile, tutti si dimenticano di lui. Se la sua gioia, se la sua soddisfazione, se la sua gratificazione, in poche parole, se il suo riposo era fondato sulle prestazioni, ecco che crollerà completamente. Ma se il suo riposo è in Gesù, allora per quanto possa fare male, perché fa male, e per quanto possa essere difficile, potrà affrontare la situazione in un modo diverso. Facciamo un altro esempio. La vicenda tra Marta e sua sorella Maria. Una vicenda conosciutissima, no? La troviamo sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Qui succede che Marta invita Gesù a casa sua. E mentre Marta è impegnata in tutte le faccende domestiche, in tutto quello che ci vuole per ospitare qualcuno, soprattutto a quei tempi, perché oggi accendiamo un fornello, facciamo un tè al volo col bollitore, ai tempi per ospitare qualcuno c'era una certa complessità, insomma, no? E appunto Marta è impegnata in tutte le faccende che ci sono da fare, mentre Maria, sua sorella, si è semplicemente messa vicino a Gesù, si è messa lì e lo ascoltava. Questa cosa ovviamente fa arrabbiare Marta, che inizia a lamentarsi con Gesù del comportamento di sua sorella. E così le dice: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola qui a servire? Dile dunque che mi aiuti, no?» E Gesù cosa risponde? «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». Cosa significa? Ancora una volta, il personaggio del nostro racconto ha perso di vista la cosa più importante. Per Marta, la cosa che contava di più era far vedere a Gesù quanto lei fosse brava in quello che faceva. E infatti sottolinea i difetti della sorella per far risaltare i propri meriti. Marta pensava che quello che lei faceva per Gesù avesse molto più valore di stare con Gesù. Lei pensava che quello che faceva per Gesù aveva più valore di stare con Gesù, di godere della sua presenza. Un altro esempio ancora, lo troviamo alla fine del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21. Gesù cammina e discute con Pietro. Sono lì vicini, camminano insieme. E Gesù dice qualcosa a Pietro sul suo futuro e gli rivela che sa che morirà come martire. Dice: Pietro, tu morirai in questo modo, come martire. Martire a causa appunto del Vangelo. E a quel punto Pietro, insomma, non è una notizia proprio la più bella che vuoi ricevere, si gira e vede Giovanni che sta arrivando, un altro apostolo, no? E così Pietro chiede: e lui? Cioè, invece di lui che cosa succederà, no? Adesso mi hai detto che... Insomma, e lui invece? Sono curioso di sapere anche cosa succederà a lui, no? E Gesù cosa gli risponde? Se io voglio che lui rimanga finché io venga, a te che ne importa? Cioè, se io voglio che lui resta in vita fino a quando io ritornerò, a te cosa te ne frega? Detto proprio così, parafrasando, no? A te cosa ti interessa, no? Fatti tuoi. Questo lo dico io, Cosa ne sarà di Giovanni? È una cosa che riguarda Giovanni e Dio, non te. Gesù invita Pietro ed anche ognuno di noi a guardare alla nostra vita con Dio. Quella è la nostra responsabilità. È lì che possiamo lavorare ed è lì che ci dobbiamo muovere. Invece siamo troppo spesso orientati a vedere cosa fanno gli altri, come si comportano. Siamo sempre pronti a guardare con occhio critico la vita altrui. Una cosa simile era accaduta proprio a Giovanni, che li stava seguendo. Un po' di tempo prima, lui cosa aveva visto? Aveva visto un uomo che cercava di scacciare i demoni nel nome di Gesù. Però questo uomo non seguiva i discepoli, non era con loro, no? E allora Giovanni era andato lì e gliel'aveva impedito. Ha detto: tu non puoi farlo. E poi tutto fiero, no, di quello che aveva fatto, è andato da Gesù e gli ha detto: Gesù, guarda che gli ho proibito a quello lì che scaccia i demoni nel tuo nome, io gli ho proibito di farlo, no? E Gesù cosa gli ha risposto? Ancora una volta, Gesù, sempre qualcosa da dirci, no? Gesù gli ha detto: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Luca 9:9. Si trova a questo passo. Di nuovo, ancora una volta, Gesù sta dicendo a Giovanni di pensare al suo. La Bibbia ci fornisce molti altri esempi di dove Gesù in qualche modo rallenta le persone, come se gli dicesse: calma, calma che stai perdendo di vista la cosa più importante, tu e Dio, preoccupati di quello. Ti stai focalizzando sui contorni e dimenticando la portata principale. E io credo che questo ci succede per lo stesso motivo per il quale mio figlio non voleva addormentarsi, per la paura di perdere il controllo, l'incapacità di lasciarci semplicemente andare. Prendere il giogo di Gesù significa esattamente questo: perdere il controllo, lasciarci condurre da Lui. Smettere di voler a tutti i costi proiettare verso il mondo e verso Dio un'immagine artificiale di noi stessi, ma andare a Gesù fragili, deboli, stanchi, per essere innanzitutto consolati, accolti, accettati. È proprio quando abbassiamo le nostre difese e permettiamo alle nostre fragilità di emergere, allora ci avviciniamo alle braccia del Padre. E lì troviamo riposo e conforto. Sembra una cosa banale, ma davanti a Gesù dobbiamo imparare ad essere noi stessi, perché Lui già ci vede per ciò che siamo e ci accoglie. Lui ti accoglie. La mia domanda, la vera domanda, è se anche noi siamo in grado di accoglierci per ciò che siamo. Amen. Signore, io ti voglio ringraziare perché tu ci accogli e questo deve bastarci. Quello che tu hai fatto per noi deve bastarci. Ci poniamo degli obiettivi a volte inutili, futili, anche in buona fede. Tante volte non lo facciamo per cattiveria, Signore. E tu, come un buon pastore, ci riconduci sempre a te. Aiutaci a gustare la meraviglia di essere con te, a godere del fatto che hai deciso di avvicinarti a noi. Grazie che tu sei il nostro centro, che tu ti prendi cura di noi, che tu sei il nostro tutto, Signore. Amen.